Benvenuti a Londra, capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, la città che non si ferma mai e che offre ai suoi visitatori un'incredibile quantità di occasioni di divertimento, di cultura e di shopping pazzo. Allora scegliete voi se lanciarvi nella visita dei musei più famosi e ricchi d'Europa capitanati dal British Museum, esplorare i luoghi storici di Londra come il Big Ben o il Tower Bridge, fare un giro in battello sul Tamigi, il fiume che attraversa la città dividendola nella zona nord e nella zona sud, oppure passare un pomeriggio rilassante in uno dei tanti parchi e giardini della città. Se siete amanti dello shopping, a Londra potrete sbizzarrire la vostra creatività, passeggiando tra i diversi e sempre più strani mercatini di roba usata, di oggetti originali, di cappelli e giacche coloratissimi, introvabili altrove, che danno a chi li indossa quell'aria da artista stravagante che solo l'atmosfera londinese può conferire. Cosa fare a Londra la sera? Avrete l'imbarazzo della scelta: pub, discoteche, locali alla moda, ma anche prime teatrali. Vi basterà acquistare la rivista Time Out per sapere esattamente cosa vi offre la città ogni giorno, sera e notte della settimana. Londra internazionale, stimolante e esibizionista, è anche il luogo in cui le culture si incontrano, si mischiano e si completano convivendo. Passeggiando per il centro incontrerete persone da tutto il mondo, africani, giapponesi, indiani, europei, tutti uniti dalla lingua, l'inglese. Il clima di Londra, soprattutto in inverno, è uggioso, piove spesso e una nebbiolina a volte ricopre la città offuscandone i colori. Fa anche questo parte dell'atmosfera di Londra, che porta le persone del posto a chiudersi il tardo pomeriggio nei pub, rincuorandosi con una buona birra della casa. Se a voi interessa soprattutto visitare la città, i suoi monumenti, i suoi parchi e girare per mercatini, allora saltate l'inverno e l'autunno. Il periodo migliore è la primavera, quando il clima è buono e i principali luoghi di interesse non sono ancora assediati dalle file dei turisti. Se invece siete interessati al divertimento più pazzo e sfrenato, non resterete certo delusi dal Capodanno a Londra. Il modo migliore per andare a Londra è in aereo. Londra ha 5 aeroporti: Heathrow, Gatwick, Stansted, London City, Luton. Heathrow è a 24 km dalla città e si può raggiungere col treno. L'Heathrow Express passa ogni 15 minuti, con la metropolitana o con l'autobus A2 ogni 30 minuti. Gatwick è a 48 km a sud di Londra ed è raggiungibile col treno, il Gatwick Express, ogni 15 minuti, con l'autobus, l'Airbus numero 5, 16 corse al giorno o in taxi. Stansted è a 56 km da Londra ed è raggiungibile con il treno Stansted Express o con l'autobus numero 6 ogni 30 minuti sino alle 23:30 e poi ogni ora. London City è a 10 km da Londra ed è raggiungibile con l'autobus Shuttle Bus Verde o col taxi. Luton è a 56 km dalla città ed è raggiungibile in treno ogni 15 minuti, in autobus ogni 30 minuti sino alle 20 o in taxi. Il modo migliore per muoversi all'interno della città è la metropolitana, che anche se molto criticata è tuttora il mezzo più veloce e comodo per passare da una parte all'altra della città evitando gli ingorghi stradali. La Camera dei Comuni e la Camera dei Lord si trovano nel Palace of Westminster, che fu costruito in stile neogotico nel 1840. La caratteristica più famosa dell'edificio è il famosissimo Big Ben, la torre dell'orologio simbolo della capitale. La torre prende il nome da una delle 5 campane che ospita al suo interno il Big Ben, la terza più pesante d'Inghilterra, con 14 tonnellate di peso, la quale, a sua volta, prende il nome Ben da Benjamin Hall, che era il sovrintendente ai lavori quando la torre fu completata nel 1858. All'estremità opposta dell'edificio si trova un'altra famosa torre, la White Tower, che fu fatta costruire da Guglielmo il Conquistatore come simbolo di potere assoluto quando dopo il 1066 fece di Westminster il suo quartiere generale. Nella Camera dei Comuni si riunisce il Parlamento per proporre e discutere le nuove leggi, tranne quando resta chiuso nei mesi estivi e nelle vacanze di Natale e Pasqua. Per visitare questa camera e in particolare la Strangers Gallery, da dove si può assistere al lavoro dei deputati, dovrete fare una lunga fila. Per visitare la Camera dei Lord non c'è invece quasi mai problema. Non perdetevi lo straordinario soffitto a travi sporgenti di Westminster Hall, costruita nel 1099 e la parte più antica del palazzo e sede della monarchia inglese. Il soffitto è stato definito il più grande risultato esistente della carpenteria medioevale inglese. Se durante il vostro soggiorno volete sapere se è in corso una seduta del Parlamento, basta guardare se la bandiera, la Union Flag, sventola sulla Victoria Tower, una torre quadrangolare al limite sud-occidentale del palazzo costruita nel 1860, o se di notte si accende una luce nel Big Ben. Il Tower Bridge è il ponte simbolo di Londra. Fu costruito in stile gotico vittoriano nel 1886 su di un progetto di Horace Jones e Wolfe Berry e fu terminato nel 1894 dopo 8 anni di lavoro. Il ponte è costituito al centro da due parti mobili che in meno di un minuto si sollevano completamente durante il passaggio di grandi navi grazie ad un sistema elettronico che nel 1976 ha sostituito il vecchio impianto idraulico. Un tempo le parti mobili si aprivano fino a 5 volte al giorno, ma oggi non vengono quasi più aperte perché le navi ormai attraccano in tutt'altra zona, più a valle, e non hanno più necessità di passare dal ponte per raggiungere le banchine. Sul ponte ci sono le due famose torri, alte 25 metri, che lo caratterizzano su foto e cartoline, e al loro interno contengono alcune mostre e un museo, The Tower Bridge Exhibition, che attraverso percorsi interattivi espone gli ingranaggi idraulici che hanno sollevato il ponte fino al 1976. Le cime delle due torri sono raggiungibili tramite un ascensore o a piedi, salendo 300 gradini. A 43 metri d'altezza c'è la Catwalk, una zona pedonale che attraversa il ponte anche quando le parti mobili si sollevano. Passeggiando qui sopra si ha una magnifica vista sul fiume Tamigi. Buckingham Palace, dal 1837, è la residenza della famiglia reale a Londra. Fu costruito nel 1705 dal duca Buckingham come Buckingham House, venne poi acquistato nel 1762 dal re Giorgio come regalo per la 17enne regina Carlotta. Giorgio V nel 1913 incaricò Aston Webb di dare al palazzo il suo assetto definitivo, che è ancora quello attuale. Oggi il palazzo ha 600 stanze, 16 ettari di giardino e comprende gli appartamenti di stato, gli uffici reali, un cinema e una piscina. Da agosto a settembre un totale di 19 saloni sono aperti al pubblico, ma non aspettatevi di vedere la camera da letto della regina. Infatti le sue stanze private, costituite da una suite di 12 camere affacciate su Green Park, sono assolutamente off limits. Se proprio desiderate vedere i monarchi, allora dovete aspettare qualche cerimonia ufficiale quando sul pennone sventola l'insegna reale ed essi si affacciano al balcone centrale della facciata. Ogni giorno, a giorni alterni, alle 11.30, dal cortile antistante Buckingham Palace, potrete invece assistere ad una delle cerimonie più tipiche e fotografate del mondo, il cambio della guardia, in cui una guardia in uniforme rosso brillante e copricapo in pelle smonta e viene sostituita da una nuova. Fra le 19 stanze visitabili, le più notevoli sono la Queen's Gallery, lunga 76 metri e mezzo con opere di Rembrandt, Van Dyck, Cataletto, la State Dining Room, tutta damasco rosso e mobili Regency, con un ritratto di Giorgio II, la Thorn Room, la più apprezzata dai visitatori, con le sedie rosa per lui e per lei, con le iniziali IR e P sistemate in bell'ordine sotto quella che sembra una scenografia teatrale. Il British Museum di Londra è non solo il più grande della Gran Bretagna, ma soprattutto il più antico e maestoso museo del mondo. Nel 2000 il museo è stato completamente ristrutturato e il cortile interno, da sempre nascosto al pubblico, ora invece è stato coperto da uno spettacolare tetto di vetro e acciaio, trasformandolo nella Great Court. Nel centro del cortile c'è la Reading Room, dove studiarono tra gli altri Gandhi, George Bernard Shaw e dove Karl Marx scrisse il manifesto del Partito Comunista. Le cose da vedere dentro al museo sono tante, talmente tante che a volte possono dare un senso di timore e spaesamento al turista che crede di dover vedere assolutamente tutto. Il consiglio è di non imporvi di vedere tutto, ma solo ciò che volete vedere, ricordandovi che l'ingresso è gratuito e che quindi, durante il vostro soggiorno, ci potrete tornare ogni volta che vorrete. Tra gli oggetti più interessanti ci sono i tesori assiri e le mummie egizie, il vaso precristiano di Portland, la salma di Cheshire risalente a circa 2000 anni fa, i marmi di Elgin e la Reading Room, da poco aperta al pubblico. Al di là del British Museum, vi sono altri musei di Londra a cui vale la pena fare una visita. L'ingresso ai musei è gratuito, mentre si pagano le esposizioni temporanee. Il Victoria and Albert Museum, un museo di arti decorative e design, ospita collezioni nazionali di sculture, arredamento, moda e fotografia. Da non perdere le spade giapponesi, i disegni di Raffaello e lo studio di Frank Lloyd Wright. Il Natural History Museum, vicino al Victoria and Albert Museum, ha una bellissima architettura neogotica, con un'imponente entrata simile a quella di una cattedrale. È un museo interattivo, suddiviso in due settori, uno dedicato alla vita e uno alla terra, letteralmente preso d'assalto la domenica e la mattina da bambini e scolaresche. La Tate Gallery, fondata nel 1897 da Sir Henry Tate, è oggi sottoposta ad un ambizioso programma di espansione, ospita dipinti e sculture di arte moderna, in gran parte acquistati dalla National Gallery. È importante soprattutto per l'arte britannica, infatti ci sono opere di Hogarth, Gainsborough, Reynolds, Stubbs, Blake, Palmer, Constable. I dipinti di John Turner occupano un'intera sala della galleria chiamata Turner Collection. La Tate Modern è una nuovissima galleria che occupa l'ex centrale elettrica di Bankside. Vi è esposta la collezione di arte contemporanea internazionale della Tate Gallery, che comprende alcune tra le opere maggiori di Bacon, Dalí, Picasso, Matisse e Warhol, oltre a lavori di artisti più contemporanei. Merita una visita non solo per la collezione, ma anche per l'edificio che la ospita. Trafalgar Square è il cuore della Londra turistica, pullulante di autobus, macchine fotografiche e stormi di insistenti piccioni. L'area una volta era sede delle stalle reali. L'architettura odierna della piazza è dovuta a Charles Barry ed è stata completata nel 1845. È dedicata alla battaglia navale di Trafalgar del 1805, in cui Nelson, che viene ricordato nella piazza dalla colonna di Nelson, sconfisse le flotte combinate di Francia e Spagna durante le guerre napoleoniche. All'estremità settentrionale della piazza si trova la National Gallery, una delle gallerie più grandi e più ricche al mondo. Fondata nel 1824, contiene più di 2000 opere di pittori europei in mostra permanente. L'ingresso è gratuito. I dipinti della National Gallery sono esposti in successione cronologica, iniziando dalla Sainsbury Wing, dove trovate la pittura dei primi secoli, e procedendo verso est, nella West Wing, si trova la pittura rinascimentale, nella North Wing si trovano Rembrandt e Caravaggio, nella East Wing trovate gli impressionisti francesi. Molto divertente è la storia della Sainsbury Wing, sul lato occidentale, che prima di essere aggiunta è stata causa di una lunga polemica da parte del principe Carlo, il quale pare liquidò una delle proposte definendola una pustola sul viso di un caro amico. Piccadilly Circus è la famosa piazza con gli edifici ricoperti di insegne luminose e display al neon, che ormai è diventato il simbolo di Londra su tutte le cartoline e le foto turistiche. Piccadilly Circus fu costruita nel 1819 per collegare con un incrocio circolare Regent Street e l'affollata via di traffico Piccadilly. Oggi la zona è diventata un affollato punto di ritrovo, con una concentrazione di negozi e locali alla moda e uno dei principali punti di snodo del traffico cittadino. L'origine del nome Piccadilly è molto particolare. Tutto iniziò con un tipo di colletti per indumenti molto famosi tra il 1500 e il 1600, che venivano chiamati Piccadillys. Un sarto di nome Robert Barker divenne abile nella confezione di questo tipo di colletti, tanto che guadagnò un sacco di soldi con cui si comprò un terreno su cui fece costruire un'enorme casa, chiamata Piccadilly Hall, che era appunto nel luogo dell'odierna Piccadilly Circus. Il 10 marzo 1906 fu aperta la stazione della metropolitana proprio sotto la piazza. La prima inserzione pubblicitaria luminosa risale invece al 1910. A causa della vicinanza col quartiere di Soho, Piccadilly è sempre stata anche un punto di incontro per le comunità di omosessuali che si recano nella zona alla ricerca di prostituzione, ma anche semplicemente di incontri occasionali. Londra è piena di verde, tanto che ospita più parchi e giardini di qualsiasi altra città al mondo. Ciò deriva forse dal fatto che in Inghilterra, già nell'Ottocento, il giardino urbano aveva acquistato importanza come rifiuto della città, luogo della concentrazione della nascente società industrializzata. Se volete dunque rilassarvi, leggere un buon libro o fare due chiacchiere lontano dalla confusione, avrete tanti parchi a vostra disposizione. Il più famoso di tutti è l'Hyde Park, lo spazio più grande che potrete trovare nel centro di Londra. Per lungo tempo è stato utilizzato come riserva di caccia di Enrico VII e teatro di duelli mortali. Nel 1637 Carlo I lo rese pubblico e fino ad oggi ha mantenuto la sua tradizione per gli eventi all'aperto. I più famosi sono gli speakers. Ogni domenica allo Speaker's Corner, l'angolo dei conversatori, chiunque si procuri un palco di fortuna può fare un comizio su qualsiasi argomento. Sono possibili poi anche un sacco di attività sportive, tra nuoto, canoa, pesca, cavalcate, bowling, tennis e bicicletta. Altri dei numerosi parchi della città sono St. James Park, che è il più antico e il più aristocratico dei parchi di Londra. Venne progettato dal grande John Nash, architetto della corona, e dal suo ponte principale si ha una delle vedute più belle di Buckingham Palace. Una storia curiosa su questo parco fu quella di Giacomo I, che pare aprì qui un serraglio con pellicani, coccodrilli e un grande elefante che beveva un gallone di vino al giorno. Quando il tempo è buono, è possibile affittare una sdraio e prendere il sole. Regent's Park, anch'esso progettato da Nash, ha a nord la collina Primrose Hill, dalla quale è possibile avere una meravigliosa vista di Westminster e di tutta la città. Qui si trova il London Zoo, un teatro all'aperto, tre aree giochi per bambini, un teatro delle marionette e uno stand con tè da bere. Cosa fare a Londra alla sera? Le scelte dove fare l'aperitivo o un pre-serata sono infinite. Se vi piace la vodka, ce ne sono 90 tipi diversi al frequentatissimo Revolution. Da provare quella al peperoncino, altrimenti il Lab Bar rimane un classico. Se invece le finanze ve lo permettono e siete alla ricerca di qualcosa di più elegante, muovetevi verso Notting Hill, coi suoi locali sofisticati e modaioli. Per il dopo cena, oltre ai numerosi pub, potete recarvi a teatro o al cinema. Per i primi, il West End è una scelta obbligata. Londra è la patria dei teatri e qui si concentrano la maggior parte delle produzioni, dalle più classiche a quelle sperimentali. In alternativa, con la bella stagione, si può provare il Globe, edificio sferico che replica quasi perfettamente il teatro in cui lavorò Shakespeare. Anche scegliendo il cinema, questa città offre soluzioni tutt'altro che banali. L'Electric Cinema è la sala più vecchia dell'Inghilterra, sontuosamente arredato con poltrone in pelle, divani e tavolini per bere e mangiare durante la proiezione, mentre il BFI IMAX è uno dei cinema più all'avanguardia nel mondo, dotato della tecnologia IMAX 3D e di uno schermo 20x26 metri. I pub chiudono alle 23 e la nightlife londinese si sposta nei club, La scelta è molto ardua in questa città in continuo cambiamento, tuttavia alcuni locali rimangono dei punti fermi dell'intrattenimento notturno, anche se ruotano musica e serate. In centro si concentrano numerosi club affollati da turisti, ma il Fabric a Farrington di questi tempi può essere la scelta migliore. Ad ogni modo, se non volete rischiare di trovarvi nel posto giusto al momento sbagliato, è bene che consultiate qualche magazine informato sulle serate e sugli eventi da non perdere. Le cose da fare a Londra sono infinite e molto variegate. Il consiglio è recarsi in un'edicola appena scesi dall'aereo e procurarsi time out, ma in alternativa si può tranquillamente fare affidamento sui giornali gratuiti distribuiti in metropolitana. In ultimo, non dimenticate mai di dare un occhio al dress code della serata, qualche volta molto rigido, specie per eventi particolari. La cucina tipica inglese, come noto, non è sicuramente una delle migliori al mondo. Patate lesse o fritte e pollo al forno, il tutto cotto con quintali di burro e grasso, in modo discutibile per il nostro palato, vanno per la maggiore. Ma parlando di Londra, si deve fare un'eccezione rispetto al resto dell'Inghilterra. Infatti, proprio in una città così multietnica, è possibile trovare qualsiasi tipo di cucina. Qualsiasi cosa desideriate, state sicuri che ci sarà un ristorante che la serve. Purtroppo cenare fuori è però molto costoso e soprattutto prezzo alto non vuol dire qualità alta. Se decidete di rischiare e uscire fuori per cena, ricordatevi di prenotare per tempo. Molti locali di Londra sono perennemente pieni. Ricordatevi di confermare la prenotazione col numero della carta di credito, da cui vi verrà però addebitata una penale se, pur avendo prenotato, non vi presenterete nel ristorante. E ricordate soprattutto che qui la mancia è obbligatoria, tanto che talvolta è indicata addirittura nel menù. Se volete mangiare per forza inglese, allora un piatto tipico che potete provare è il fish and chips, merluzzo e platessa immersi nella pastella, fritti e serviti con patate bagnate nell'aceto e spolverate di sale. Se parliamo di cosa bere, invece la risposta è birra. A Londra troverete almeno 10 tipi di diverse birre, tra birra color ambra molto schiumosa, birra leggermente gassata con un forte gusto di luppolo e birra scura e schiumosa. Le birre vengono servite in una pinta 570 ml o in mezza pinta 285 ml. Quando siete in dubbio su quale delle tante varietà bere, allora potete ordinare semplicemente una bitter e vi verrà servita la birra della casa. Le opportunità di shopping a Londra sono molte e differenti. Infatti, a seconda dei quartieri, si possono trovare le grandi firme o gli stilisti emergenti, lo stile classico o quello eccentrico, oggetti tradizionali o d'avanguardia, insomma, un po' di tutto. A Knightsbridge, i magazzini Harrods sono diventati ormai una meta turistica al di là dello shopping e la Bromptown Road è una tappa obbligata per gli amanti della moda. Il vero quartiere degli acquisti è Oxford Street, con oltre 300 tra negozi e megastore delle marche più prestigiose e di tendenza. Anche Regent Street offre un'ampia gamma di negozi alla moda, tra cui le boutique più antiche e famose di Londra. Per uno shopping un po' più eccentrico vi consigliamo di recarvi a Covent Garden, dove tra le vie in acciottolato potrete acquistare i più moderni capi di abbigliamento da città nelle boutique degli stilisti e delle esclusive cult label o cibi golosi. Anche Carnaby Street ha un'atmosfera particolare. La via del punk ha visto pian piano sparire i negozi più stravaganti per far spazio agli stilisti più cool e ai negozi di abbigliamento. Cercando qualcosa di più economico, ci si può dirigere verso Brick Lane, quartiere dell'East End, con una numerosa comunità bengalese. Viene soprannominato Bangla Town. Qui si trovano negozi alla moda e vintage, ma con un occhio di riguardo per i prezzi. La domenica mattina si tiene inoltre il Brick Lane Market. Per uno shopping un po' particolare e al di fuori della produzione di massa, dirigetevi verso Notting Hill, dove oltre a negozi di antiquariato, vestiti usati e boutique, si trova anche il famosissimo mercatino di Portobello. Lo shopping per i mercatini a Londra è un'esperienza divertente che con un po' di fortuna vi permetterà di scovare oggetti originali a prezzi contenuti. Uno dei più rinomati è quello di Camden, che si tiene dal giovedì alla domenica e comprende 5 mercati collegati dove potrete acquistare abiti, generi alimentari, opere d'arte, oggetti di antiquariato e articoli musicali. Le opportunità di shopping a Londra sono molte e differenti. Infatti, a seconda dei quartieri, si possono trovare le grandi firme o gli stilisti emergenti, lo stile classico o quello eccentrico, oggetti tradizionali o d'avanguardia, insomma, un po' di tutto. A Knightsbridge, i magazzini Harrods sono diventati ormai una meta turistica al di là dello shopping e la Bromptown Road è una tappa obbligata per gli amanti della moda. Il vero quartiere degli acquisti è Oxford Street, con oltre 300 tra negozi e megastore delle marche più prestigiose e di tendenza. Anche Regent Street offre un'ampia gamma di negozi alla moda, tra cui le boutique più antiche e famose di Londra. Per uno shopping un po' più eccentrico vi consigliamo di recarvi a Covent Garden, dove tra le vie in acciottolato potrete acquistare i più moderni capi di abbigliamento da città nelle boutique degli stilisti e delle esclusive cult label o cibi golosi. Anche Carnaby Street ha un'atmosfera particolare. La via del punk ha visto pian piano sparire i negozi più stravaganti per far spazio agli stilisti più cool e ai negozi di abbigliamento. Cercando qualcosa di più economico, ci si può dirigere verso Brick Lane, quartiere dell'East End, con una numerosa comunità bangalese. Viene soprannominato Bangla Town. Qui si trovano negozi alla moda e vintage, ma con un occhio di riguardo per i prezzi. La domenica mattina si tiene inoltre il Brick Lane Market. Per uno shopping un po' particolare e al di fuori della produzione di massa, dirigetevi verso Notting Hill, dove oltre a negozi di antiquariato, vestiti usati e boutique, si trova anche il famosissimo mercatino di Portobello. Lo shopping per i mercatini a Londra è un'esperienza divertente che con un po' di fortuna vi permetterà di scovare oggetti originali a prezzi contenuti. Uno dei più rinomati è quello di Camden, che si tiene dal giovedì alla domenica e comprende 5 mercati collegati dove potrete acquistare abiti, generi alimentari, opere d'arte, oggetti di antiquariato e articoli musicali. Ecco alcuni dei migliori club di Londra dove ballare fino a tardi. A sud del Tamigi c'è il Mess, nella affascinante struttura della St. Matthew's Church. Questo locale in tre sale propone alcune perle della nightlife londinese, la Fetish Night del venerdì e la Decafex del sabato. Il Ministry of Sound, club famosissimo negli anni 90 ma che ormai ha perso gran parte del suo carisma, attira in ogni caso una grande quantità di gente che il venerdì e il sabato si scatena al ritmo di DJ techno dalla fama mondiale. La domenica chiude alle 6, attenzione alla selezione. Il The Frage, locale del travagliato quartiere di Brixton, ricavato da un cinema e con una capacità di circa 1100 persone, ottima alla programmazione musicale e i guest DJ. In centro c'è il Bar Rumba, un club piccolo dal soffitto basso e frequentatissimo, che cambia genere e clientela ogni sera, rinomato soprattutto per le sue serate elettroniche e ottimo per fare 4 salti durante la settimana. L'Ippodrome, da più di un secolo, è la discoteca più grande di Londra. Si trova in pieno centro e attira per lo più turisti, ma è snobbata dai londinesi doc. Filiale del celebre club di Ibiza, il Pasha London è molto festoso nel weekend. Resident del venerdì è l'eclettico David Morales, mentre il sabato transitano DJ di spessore internazionale. Il Propaganda è un club su diversi livelli, frequentato da turisti e studenti con una programmazione estremamente variabile. Il Borderline è un piccolo club dedicato al rock, ha incredibilmente ospitato performance di gruppi come Red Hot Chili Peppers, transitati da qui sotto falso nome. A nord-est della città c'è l'Aquarium, questo club della City è famoso per piscina e vasca idromassaggio in cui è possibile rilassarsi fra un ballo e l'altro. L'Electric Ballroom è lo storico locale alternativo di Camden Town, il venerdì è squisitamente dark, mentre il sabato è un po' più commerciale con rock, crossover e hip hop. Il Febrick è un club su 3 livelli che da qualche anno detta legge nella nightlife londinese. La musica elettronica migliore transita da qui, imperdibile il venerdì, ma anche il sabato e la serata gay della domenica sono molto interessanti. L'Herbal, club molto amato per le sue serate attente alla musica di qualità, il venerdì dal jazzy breaks all'hip hop al funk, il sabato indie, rock e punk e la domenica house e garage. Il Marquis è una grande discoteca rock che ospita serate con musica dal vivo e DJ. Scala è un grande club ricavato da un cinema e famoso per la sua divertente serata gay del venerdì. Il The Cross è un piccolo club per fare le ore piccole nel weekend, spesso vi suonano DJ italiani ed è frequentato da modelle. Il 93 Fit East è il luogo di ritrovo della creatività londinese, ha tre diversi ambienti e spesso vi si tengono presentazioni di dischi o di artisti emergenti. Il 333 è un locale essenziale e sulla cresta dell'onda da diversi anni, strutturato su tre livelli e molto frequentato. Infine il Turn Mills, club di impostazione simile al Fabric, con molta attenzione alla musica elettronica. Da qui sono transitati gente del calibro di Chemical Brothers, Fatboy Slim e Carl Cox. Ecco alcuni locali di Londra, dal classico pub dove bere una birra al DJ bar dove ballare sino a tardi. Il Jerusalem Tavern è un pub vecchio stile con arredi originali risalenti al periodo georgiano e ottime birre. Il Lamb and Flag è un frequentatissimo punto di ritrovo a Covent Garden con prezzi abbastanza popolari. Il Dragon's Bar si trova in centro ed è il pub economico della Westminster University. Il Bram Stoker Pub è un pub dall'ambientazione gotica, si ispira all'autore di Dracula ed ha alcune simpatiche curiosità come l'accesso alla toilette che avviene spingendo una libreria finta. In una zona abbastanza tranquilla c'è il Churchill Arms, con l'interno ricco di vecchi cimeli, Notting Hill Arts Club, il bar club frequentato da intellettuali e studenti, che propone sia musica dal vivo sia DJ set. La domenica dalle 16 alle 23 si tengono gli eventi di maggiore richiamo. Il Roadhouse è un bar club sempre aperto, con musica dal vivo e situato sulla piazza di Covent Garden nel cuore di Londra. La Storia è il famoso club del centro che ospita concerti del rock più alternativo e metal. Il Bug Bar nella cripta della chiesa di St. Matthews è un DJ bar con pareti di mattoni, grandi poltrone e canapè. Il Marketplace è un DJ bar molto cool che spazia dalla moderna bossa nova al chill out. L'H è l'affollatissimo DJ bar a fianco del The End che il sabato va avanti fino alle 7 del mattino. Il Bridge è un DJ bar su due piani ed è uno dei ritrovi più apprezzati, da qui transitano DJ da tutto il mondo. Il Cantaloupe è un'ex manifattura strutturata in tre spazi diversi, un bar con grandi tavoli di legno, un altro bar più moderno e un ristorante. Il Gordon's Wine Bar è una vecchia cantina dall'atmosfera intrigante, illuminata dalle candele e offre, a caro prezzo, per l'aperitivo, una piacevolissima degustazione di vini e formaggi accompagnati da del buon vino. Il The Lab è uno dei ritrovi più cool, in cui si servono tra i cocktail più buoni della capitale e il personale è davvero amichevole. Spesso c'è musica dal vivo, ma chiude a mezzanotte. Il Che è un bar dedicato ad Ernesto Che Guevara, in cui si fumano buonissimi sigari. Infine il Bedroom Bar, locale rilassatissimo con grandi cuscini e musica proposta dal DJ. Nel weekend chiude alle 3. A Londra, a Capodanno, l'atmosfera è davvero speciale e la città è tutta da esplorare e da vivere. Fin da Natale, le strade, le piazze e i parchi si ricoprono di luci e di bellissimi alberi di Natale, illuminati come quello di Trafalgar Square. I centri commerciali da dicembre a gennaio diventano dei Luna Park colorati dove potete trovare qualsiasi cosa e la notte del 31 sembra di essere dentro un cartone animato disneyano. Il migliore modo di festeggiare la mezzanotte è sicuramente nello spettacolare scenario di Trafalgar Square, dove si brinda l'anno nuovo facendo il conto alla rovescia assieme ai rintocchi del Big Ben. Bellissimo anche lo scenario del Tamigi, tutto illuminato dalla grande ruota panoramica London Eye, da cui ogni anno vengono sparati i fantastici fuochi d'artificio. Se cercate un locale dove divertirvi fino alla mattina del nuovo anno, avrete solo l'imbarazzo della scelta. A Londra trovate qualsiasi tipo di festa per ogni gusto. Acquistando riviste come Time Out o TNT, avrete un panorama completo di quello che offre il Capodanno a Londra. Concerti, spettacoli, discoteche, locali di tutti i generi. Alcuni esempi sono il The Mad Hatter's Tea Party, nella zona di Camden Town, con musica dal vivo, ottimi DJ e gente travestita. il Fabric New Year in Charterhouse Street con musica techno e elettronica e ottime performance dal vivo e così via. Le alternative sono infinite. Cercate la festa adatta a voi e lanciatevi nella mischia della nottata più lunga dell'anno. Se volete divertirvi a Londra, avrete solo l'imbarazzo della scelta fra festival, prime teatrali, apertura di locali alla moda e manifestazioni particolari. Eccovi alcuni degli eventi da non perdere se capitate a Londra nel periodo giusto. Uno degli appuntamenti annuali con il folklore a Londra è l'accensione delle luci del tradizionale albero di Natale norvegese a Trafalgar Square nel mese di dicembre. Ogni giorno dalle 17 alle 21 si esibiscono cantanti di canzoni natalizie, si continua con fuochi d'artificio e feste nelle strade sempre a Trafalgar Square il giorno della vigilia di Capodanno. Il martedì grasso a Covent Garden si festeggia con una gara di corsa particolare, poiché bisogna correre portando un pancake in padella. L'evento è gratuito. Un carnevale diverso è quello che si festeggia a Notting Hill a fine agosto. Suoni, colori, musica e splendidi costumi per questo carnevale legato alla comunità caraibica. I terreni del Royal Hospital di Chelsea prendono vita grazie allo spettacolo e ai profumi delle collezioni di fiori migliori al mondo. Nulla può competere con i giardini creati da alcuni dei progettisti più famosi per la fiera della floricoltura. Il compleanno della regina viene celebrato ufficialmente a giugno con la cerimonia Trooping the Colour, caratterizzata dal saluto delle armi e dalla visita della regina alle truppe della Household Division. L'Horse Man's Sunday è una singolare gara di cavalli che si tiene a fine settembre in Hyde Park, durante la quale un parroco a cavallo benedice oltre 100 esemplari. Infine, tra marzo e aprile, si disputa una maratona di 26 miglia, 42 chilometri, la London Marathon.